per questa attenzione, per questo rigore. Iniziamo i lavori del pomeriggio con Isabella Campagnol, che è la curatrice della collezione storica e degli archivi di Palazzo Corner Spinelli di Venezia. Tratterà appunto dell'Art Nouveau tessile negli archivi, applicata al tessile negli archivi Rubelli. Ringrazio e diamo inizio alla sua conferenza.
Buon pomeriggio. Appunto, io parlerò oggi portando alcuni esempi di tessuti Art Nouveau dagli archivi Rubelli. Due parole su cos'è Rubelli. Rubelli è un'azienda tessile fondata nel 1889 e ancora in attività a Venezia, che ha avuto la lungimiranza fin dall'inizio dell'attività di conservare parte della sua produzione, creando quindi una sorta di archivio. Dico una sorta perché è stato solo in realtà negli ultimi 20 anni che questa raccolta di materiale è stata trasformata in archivio. Quindi purtroppo, per quella che è la parte iniziale, che è quella che ci interesserebbe di più, molte sono le lacune, ma molte sono state anche le scoperte. Quindi è stato possibile appunto ricostruire una parte di questo momento storico che a Venezia è sempre stato sopraffatto da quello che è il passato tessile della città, perché essendo appunto Venezia una città dove il tessile ha giocato da sempre la parte del leone nell'economia cittadina, c'era questo retaggio molto forte dal punto di vista soprattutto dei pattern, dei motivi decorativi. Quindi anche in un momento in cui nel resto dell'Europa cominciavano ad emergere in maniera anche forte i motivi decorativi Art Nouveau, a Venezia ci si continuava a trascinare quelli che erano i motivi del passato. Qui vediamo un dettaglio di una delle messe in carta più antiche conservate nell'archivio, che vedete è datata 1894, c'è scritto Torino perché l'azienda tesseva, ma le messe in carta, che richiedevano delle capacità tecniche particolari, non venivano mai fatte dalle aziende tessitrici, dalle aziende tessili, c'erano degli studi appositi, uno molto importante a Torino e un altro a Monza, che realizzavano appunto le messe in carta. Comunque questa, che è una delle più antiche, dicevo, non si capisce bene dalla fotografia, ma il motivo decorativo è un motivo decorativo di stile, diciamo, eclettico rinascimentale, cioè tipico di quello stile di fine Ottocento in cui c'era un po' di pastiche, per cui si mescolava il primo rinascimento col tardo gotico, si metteva tutto insieme e venivano delle cose un po' curiose. In questi altri esempi dell'epoca, questi sono del primo decennio del Novecento e sono esempi appunto della produzione Rubelli, vedete in alto e anche in basso, fondamentalmente è sempre il motivo della melagrana che riprende questi stilemi che nell'arte tessile veneziana compaiono dal 1470 circa. E invece, dicevo, siamo negli anni 10, stesso periodo per questo che è invece una fantasia bizarre, quindi un motivo decorativo che compare all'inizio del Settecento. Ho messo solo questi tre esempi per dire quello che c'era a Venezia in un momento in cui invece nel resto dell'Europa già insomma, l'Art Nouveau era abbastanza avanzata, aveva preso piede. Però contemporaneamente a questi, anche se in misura e in quantità nettamente inferiore, appaiono nella produzione Rubelli anche cose di questo tipo. Questo è un velluto soprarizzo commissionato dalla regina Margherita nel 1902, di cui l'archivio possiede la messa in carta, che è appunto datata marzo 1902, e non a caso in quei mesi, esatto, non a caso in quei mesi la regina Margherita, che era una assidua visitatrice di Venezia, era appunto venuta in città e aveva convocato a Palazzo Reale, che per chi non lo sapesse è quella parte sopra il Caffè Florian, per dire, anche Venezia è il suo Palazzo Reale, ma è sopraffatto anche lui da Palazzo Ducale, non lo sa nessuno dov'è, e ha delle straordinarie decorazioni Liberty all'interno. Aveva convocato l'allora titolare Dante Zeno Rubelli, commissionandogli una serie di velluti, la maggior parte dei quali erano appunto ripetizioni del passato, ma poi fra questi c'era anche il velluto con le margherite, appunto un velluto quindi molto personalizzato, in cui vedete il motivo decorativo floreale, quindi naturalistico, si fonde molto armoniosamente con questi nodi Savoia, anche questo ovviamente un ovvio richiamo alla famiglia, in una maniera completamente inedita. Così inedita in realtà che non si sa neanche per cosa sia stato commissionato, cioè si sa che l'ha commissionato lei, ma noi abbiamo i campioni, cioè questo due pezzi, uno più grande e uno più piccolo, e la messa in carta e basta, non ci sono palazzi, finora non ho trovato una possibile ubicazione per questo velluto, il che mi ha portato anche a supporre che, visto la novità dello stile, visto che non era neanche uno stile apprezzato dal punto di vista ufficiale, l'avesse utilizzato lei per un suo gabinetto privato. E l'ipotesi è in un certo qual modo confortata dal fatto che l'anno precedente, il 1901, la stessa regina aveva commissionato sempre a Rubelli un velluto, un tendaggio in realtà fatto anche questo in velluto sopra rizzo con un motivo neobarocco da donare ai padri mechitaristi dell'isola di San Lazzaro. Questa che era una commissione ufficiale, infatti la bordura che c'è in alto dice Margherita, madre, regina d'Italia, eccetera. Per questo tipo di commissione non ha scelto un tema Art Nouveau, quindi una cosa appunto nuova che poteva essere in qualche misura controversa, ma si è affidata al più rassicurante velluto col tema neobarocco, cioè questo vaso, lo vedete in fondo, da cui escono dei racemi fioriti, insomma un tipico motivo che è presente nell'arte tessile fin dal 600, quindi decisamente consolidato. E anche questo vedete appunto conservato nell'archivio Rubelli. Come nell'archivio Rubelli sono questi, che sono il disegno preparatorio e il campione, di anche questo un velluto sopra rizzo. Il velluto sopra rizzo è un velluto in cui c'è la compresenza di velluto riccio e velluto tagliato, quindi un velluto particolarmente elaborato che richiede una grande abilità tecnica nella lavorazione e nello stesso tempo però dà degli straordinari esiti decorativi ed è anche molto resistente, fra l'altro. Tornando appunto al nostro campione, che non è datato nell'archivio, mentre invece gli altri due della regina Margherita sì, questo è primo decennio del Novecento senza una data precisa e vedete appunto la rispondenza fra quello che è lo schizzo e il campione in cartoncino, che equivale a quelli che si danno anche adesso in azienda ai clienti, quindi era una cosa che il cliente si poteva portare a casa per verificare se il velluto gli andava bene o meno. Vedete un motivo abbastanza naturalistico, che proprio rappresenta la venatura del legno e quindi si rifà nuovamente appunto a queste tematiche naturalistiche tipiche del Liberty. Decisamente Liberty è anche questo, che è di nuovo un velluto sopra rizzo datato al primo decennio del Novecento, con il motivo degli iris inseriti entro un contesto di maglie disposte a scacchiera, ed è un motivo che in quel momento in Europa era presente praticamente in tutte le produzioni di tutte le ditte tessili, sia in sotto forma di tessuto che o velluto, come in questo caso, che soprattutto sotto forma di stampato, in cui ha anche una realizzazione decisamente più semplice. In questo caso, quindi, mentre la venatura era leggermente più originale, in questo caso Rubelli, diciamo, riprende pesantemente dei motivi che erano in circolazione anche altrove in Europa. E veniamo al primo dei personaggi che, esatto, oltre che alle carpe che abbiamo già visto più volte oggi, al primo dei personaggi su cui pongo il focus in questa presentazione, che è Raffaele Mainella, che assieme a Guido Cadorini e Umberto Bellotto rappresentano dei nomi di spicco del periodo Liberty veneziano. Raffaele Mainella in realtà non è veneziano, al contrario degli altri due, nasce a Benevento, ma dopo brevi ma molto proficue soste a Parigi e in Costa Azzurra arriva a Venezia, dove frequenta anche l'Accademia di Belle Arti e si avvicina al mondo della decorazione tout court, tant'è che Raffaele Mainella, come gli altri due, come più o meno tutti gli artisti attivi nel Liberty veneziano a quel momento, non facevano una cosa sola, quindi non erano solo pittori o solo architetti o solo decoratori o solo ceramisti, facevano più o meno tutte le cose insieme. Mainella non fa eccezione e appunto nell'archivio Rubelli sono conservati tre disegni, autografi fra l'altro, abbiamo la firma per cui siamo assolutamente certi, e le relative, anzi le messe in carta di solo due di questi disegni, per cui posso dire con certezza che due sono stati trasformati sicuramente in tessuti, il terzo, non avendo la messa in carta, non posso dirlo, ma verosimilmente sì. E dicevo appunto, Mainella è uno di questi personaggi che in questo momento ruotano intorno a Rubelli, sia Mainella che gli altri, che Dante Zeno Rubelli erano soci del Circolo delle Prigioni, che era un po' il cenacolo artistico veneziano. E anche Rubelli espone alle biennali nel padiglione delle arti decorative, quindi c'erano vari momenti di tangenza, oltre al fatto che, come dicevo, tutti questi artisti, in particolare questi tre che ho nominato, lavoravano anche come, adesso li chiameremo interior designers, quindi ovviamente avevano anche bisogno di tessuti che corrispondessero a quello che era il loro progetto decorativo dell'interno. E quindi molto spesso si avvicinavano a Rubelli proprio per lavorare insieme e creare i tessuti di cui avevano bisogno per gli interni a cui stavano lavorando. E come vedete, essendo personaggi un po' fuori dal coro e commissioni molto particolari, con committenti particolari, educati alla moda, i tessuti non sono più a questo punto queste ripetizioni di stilemi stanchi, di tessuti eclettici, ma cose nuove, cose appunto in stile Art Nouveau. E qui vedete la messa in carta, quindi l'altra immagine era lo schizzo è una versione abbastanza avanzata perché aveva la griglia, la quadrettatura di fondo. Qui abbiamo già la messa in carta, quindi sicuramente in questo caso c'era anche il tessuto, purtroppo è il destino dell'archivista vedere frustrato perché il tessuto non lo trovo, non c'è. E questo d'altronde non sorprende un po' perché appunto non c'era questa coscienza dell'archivio in maniera sistematica. Adesso in azienda viene tagliato un metro e tenuto di ogni stoffa che viene prodotta in tutti i colori. Prima non si faceva così. E in secondo luogo l'azienda nella sua fase iniziale ha cambiato 4 sedi nel giro di 30 anni, sempre a Venezia, però ogni volta che ci si muoveva probabilmente si perdeva un pezzo. Quindi purtroppo sono veramente pochi, ci sono, ma sono pochi i casi in cui posso ricostruire la storia del tessuto dallo schizzo alla messa in carta al tessuto finito, e magari di uno ho perfino l'utilizzo in una delle immagini pubblicitarie dell'azienda, quindi ho veramente tutto il percorso creativo. Fra l'altro quello è uno di Gio Ponti, disegnato da Gio Ponti. Quindi tornando, questo è il nostro Mainella, che nel percorso del Liberty a Venezia è una figura estremamente interessante, molto coinvolto nella Biennale, viene incaricato nel 1911, mi pare, di creare la decorazione di diversi padiglioni della Biennale, padiglioni non di esposizione, ma padiglioni, diciamo così, logistici, cioè il bar, la sala stampa, eccetera, tutte zone che purtroppo adesso sono scomparse, quindi non c'è più possibile confrontarli con la sua produzione, in particolare tessile, di cui vediamo qui un altro esempio. Nel particolare vedete la sua firma, E vedete questo, questa caratteristica fluidità, questo continuum della linea che poi si risolve in elementi chiaramente ispirati al mondo naturale, che è tipico appunto del Liberty. E questo è l'altro di cui dicevo, abbiamo la messa in carta. E il terzo di Bellotto è quest'altro, dove anche qui compare sempre la linea molto sinuosa, molto morbida, e che si risolve non solo in volute ma anche in un iris, quindi riecheggia il velluto che abbiamo visto in precedenza. E anche qui in basso, verso destra, vedete la firma autografa dell'autore. Un altro personaggio molto interessante è Guido Cadorin. Guido Cadorin è molto conosciuto soprattutto come pittore. In realtà, come suggerisce il nome, molto meno aulicamente, la sua famiglia, originaria del Cadore, era nota come una famiglia dedita alla lavorazione del legno, quindi facevano mobili in legno intagliato e dipinto. E lui inizia nella bottega del padre, dopodiché prende una deviazione e inizia a fare altro, e un altro un po' a tutto tondo, perché appunto se molto note sono le sue opere di in pittura, Cadorin creava anche appunto tessuti, adesso lo vedremo, interni, lavora ovviamente anche al Vittoriale, dove si ritrovano tutti gli artisti che lavorano con Rubelli in questo periodo, perché altri artisti che successivamente negli anni 30 lavoreranno con Rubelli sono per esempio Vittorio Zechin e, come dicevo, Gio Ponti, quindi anche questi dei nomi di assoluto rilievo, anche se appunto le loro opere saranno non più Art Nouveau ma saranno marcatamente nei disegni tessili Art Deco. Dicevo, quindi Guido Cadorin lavora creando anche lui degli interni, e in particolare in collaborazione con il cognato Brenno del Giudice, è il responsabile della creazione di quella magnifica serie di villini, appunto Liberty, al Lido di Venezia, che sono appunto caratterizzati da una decorazione molto particolare, non solo di ceramiche decorate, vetrate e anche inferriate, appunto ferro battuto, per la maggior parte commissionate a Bellotto, che è il nostro terzo personaggio oggi. Qui vediamo un'immagine appunto di Cadorin e un'immagine dell'esterno di una villa, Villa Papadopoli, fuori Vittorio Veneto, quindi non lontano da Venezia, proprietà della famiglia Papadopoli, che avevano anche un importantissimo palazzo vicino a Rialto, e che appunto, come tutti i nobili veneziani, avevano anche una villa in campagna che sorgeva in una posizione un po' delicata, perché durante la ritirata di Caporetto era proprio sulla linea della ritirata, quindi viene completamente devastata negli interni, viene usata per scopi militari come caserme eccetera, quindi tutto l'interno viene distrutto. Il desiderio quindi dei padroni era quello di ricreare la magnificenza delle ville venete, degli interni delle ville venete, con un tocco di originalità, nel senso che le istruzioni che vengono date appunto a Cadorin e a Del Giudice, uno responsabile degli interventi diciamo più strutturali appunto da architetto, Del Giudice, e Cadorin invece come interior designer, è quello di ricreare la villa veneta però in stile Art Nouveau, quindi utilizzo di tutti i materiali tradizionali che si trovano nelle ville venete, materiali decorativi, quindi affreschi, stucchi, vetri, velluti, tessuti in generale, tutti quanti riletti in chiave Art Nouveau. E questo è l'esempio che si è conservato, perché fra l'altro la villa è una posizione veramente sfortunata, perché è stata ridistrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi non resta niente degli interni, se non il pezzo che abbiamo noi in archivio, che è un pezzo, sono più di 2 metri, insomma, quindi si riesce anche a vedere tutta l'ampiezza del motivo decorativo. E come vedete è un velluto soprarizzo, quindi un velluto con una tecnica tradizionale, però riletto in chiave Liberty, dove compare una profusione di elementi derivati dal mondo naturale, dalle due colombe, le farfalle, il tulipano e altri fiori, quindi è veramente un tripudio. anche se, diciamo, la sala dove viene utilizzato era la sala da pranzo, che viene interamente tappezzata con questo velluto, con degli esultati un po' discutibili dal punto di vista estetico, perché doveva essere veramente incombente l'insieme. Tenendo presente che, vedete, anche il soffitto era interamente affrescato, pare, siccome questa villa, quando è stata completata nel 1923, è stata sulle pagine di diverse riviste dell'epoca, tanto per citarne una, Architettura e Arti Decorative, gli dedica 10 pagine, ma ce ne sono diverse altre. E gli affreschi del soffitto dovevano essere negli stessi colori del tessuto alle pareti, quindi immaginate, io immagino che la parte più scura fosse il blu, il resto fosse arancione, insomma il risultato era abbastanza intenso, ecco. Comunque questa era la reinterpretazione in chiave Art Nouveau di un interno di una villa veneta, un esempio veramente inconsueto che finora non si era mai visto in zona, abbastanza audace. Il velluto riscuote talmente tanto successo, pare, che all'esposizione internazionale delle arti decorative di Monza del 23, quindi appena la villa viene completata, il velluto viene usato anche come background per lo stand di Cadorin, appunto, nell'esposizione. E vedete che è curioso un po' il contrasto di questi mobili tipici, appunto, della produzione della sua famiglia, questa cosa che ripete gli stilemi settecenteschi del mobile veneto, contro appunto un background invece in stile Art Nouveau. Questo invece è un esempio di uno schizzo con anche le indicazioni tecniche e del velluto, un particolare del velluto, disegnato nel 1927 da Umberto Bellotto per Lina Assicurazioni. Umberto Bellotto è una straordinaria figura e anche non molto investigata, in particolare proprio per i suoi disegni tessili, di artista veneziano che inizia anche lui in bottega dal padre, che faceva il fabbro, quindi lui inizia come fabbro, e poi anche lui comincia a differenziare prima di tutto la sua produzione appunto di fabbro, avendo addirittura nel 14, quando aveva poco meno di 20 anni, poco più di 20 anni, scusate, un suo angolo proprio alla Biennale. Quindi, diciamo, da un artigiano fa molto velocemente il passo successivo, diventa artista. Non solo, crea assieme a un altro artista veneziano, Cesare Laurenti, i famosi connubi di ferro col vetro. Lui faceva il ferro, Laurenti metteva il vetro e venivano fuori delle cose estremamente originali e sottolineate più volte dalle riviste e esposte alla Biennale, appunto. Successivamente, dicevo appunto, la sua partecipazione alla Biennale del 14, questo velluto è del 27, e questo, come è il prossimo tessuto che vedremo, mostra, diciamo, un liberty che va trasformandosi in qualcos'altro, sono gli echi finali, e anche la sua personale interpretazione, perché il personaggio era decisamente fuori da ogni schema e, come si vede nella sua produzione di ferro battuto, era inusuale, mescolava mille cose, ma fra il gotico, il bizantino, il neorinascimentale emergeva sempre un tratto nuovo, quindi l'influenza del liberty emerge anche da questo straordinario mix che è unicamente di Bellotto. E la sua commissione più importante la vediamo qui, questa è una foto d'epoca di Palazzo Marina, che è un palazzo costruito inizialmente, cioè l'iniziano a costruire nel 1911, poi viene sospesa la costruzione durante la Prima Guerra Mondiale, alla fine viene concluso nel 28 e, secondo la leggenda, perché di tale si tratta, in soli 90 giorni Bellotto è in grado di rifare tutti gli di creare la decorazione per tutti gli interni, ferri battuti, vetri, maniglie delle porte da cima a fondo, e tutto in stile marinaresco. Quindi questa è la messa in carta di uno dei disegni, ne realizza almeno 15 sono quelli che si sono conservati in archivio, di appunto motivi marinareschi riletti in chiave tardo liberty. Vedete, si tratta della prua di una nave, rappresentata, scorciata e quasi stilizzata a un certo punto, che era destinata alla Sala dei Marmi, che vedete nella fotografia in bianco e nero, appunto in una foto d'epoca presa da Casabella dell'ottobre del 28, quindi quando è stato inaugurato il palazzo, e vedete il tessuto tappezzava interamente la sala. Successivamente, in un'epoca che non sono stata in grado di stabilire, perché la Marina non ha un grande archivio, il tessuto è stato sostituito e adesso c'è un tessuto in stile barocchetto che assolutamente non ha nulla a che vedere con il resto della decorazione, perché avendo Bellotto concepito l'intero programma decorativo iconografico, questa tappezzeria in stile barocco non ha assolutamente nessun senso nel contesto. Ecco, quindi questo è un po' l'excursus, da cui si può vedere che è anche una cosa appunto estremamente utilitaristica di uso quotidiano, come il tessile era pesantemente influenzato dal Liberty e riesce finalmente, anche se in maniera più tarda rispetto probabilmente alle altre arti, perlomeno a Venezia, a svincolarsi da quelli che sono le pastoie del passato per aprirsi appunto al nuovo stile e anche evolversi, perché appunto da questo momento in poi i motivi, diciamo così, che ricalcano gli stili del passato vanno scemando, rimarranno sempre, però in maniera molto meno importante, per aprirsi appunto all'emergente Art Deco. Grazie.